sarebbe un principio questo della eguaglianza di funzioni dei magistrati, di posizione dei magistrati, che sarebbe incomprensibile per un giurista di common law, perché la loro esperienza è invece esattamente l'opposta, e cioè di un ordinamento giudiziario che, come qua si vede, è di tipo gerarchico. Questa è una costruzione che si è consolidata nel tempo. Allora, lasciamo stare gli Stati Uniti, ma l'Inghilterra, l'ultima volta che ha avuto problemi di continuità dell'ordinamento è stato nel 1066 con l'arrivo dei Normanni. Da allora hanno avuto continuità. Continuità anche sorprendente, perché significa che loro hanno ancora moltissimi istituti di diritto feudale. Quando Elizabeth, la regina, va nella City, viene accolta dal sindaco, dal mayor, che gli consegna le chiavi, perché la City è autonoma, ha un suo privilegio, una sua sovranità. E lo stesso privilegio, la stessa sovranità, con i confronti della stessa City, avevano per esempio le inn, le inn sono le osterie, no? L'albergo. E gli alberghi dei giuristi. Se voi andate in rete e vi cercate qualcuno delle celebri inn inglesi, londinesi, Lincoln Inn, welcome to Lincoln Inn. Bene, eccolo qua il paradiso. Vicino c'è un famoso parco di Londra, Lincoln Inn Field. Guardiamoci soltanto anche le immagini di tutto ciò. Vi dà l'idea di qualcosa che non è esattamente stabilito da una norma costituzionale del 1948, uscita dalla lotta contro il fascismo, no? È un istituto di diritto feudale, difficilissimo da capire per noi, anche perché è il frutto di una lotta furibonda di potere dei re, per esempio, contro il legislatore, contro il Parlamento. Per cui riconoscere un certo potere ai giudici era un modo per limitare il potere del legislatore, cioè del Parlamento. Così come noi abbiamo praticato di recente la via opposta, cioè di cercare di trasferire molto potere al Parlamento per togliere i giudici. Ieri facevo l'esempio del Parlamento che solleva un conflitto di attribuzione contro la Cassazione, perché la Cassazione ha fatto una sentenza creativa, come se i giudici non creassero il diritto, che è l'esempio tipico, primo, dell'ignoranza totale dei nostri politici, secondo, di questa tensione che c'è tra legislazione e giurisdizione. Non è un fenomeno nostro, è un fenomeno tipico di tutti i sistemi in cui il potere è diviso per blocchi, i blocchi hanno una certa tensione, anzi la costruzione sta in piedi perché c'è questa tensione, come tutti i soffitti accarpiati, è la tensione che sorregge il peso. È una tensione storica che ha portato, attraverso la continuità degli istituti, il diritto inglese a svilupparsi dal diritto medievale al diritto moderno con adattamenti ma senza rotture. Per cui per loro l'ordinamento gerarchico del giudice è pacifico e si riflette sul principio del precedente giudiziale. Il principio del precedente giudiziale, che è tipico dei paesi di common law, può essere così descritto, è il principio per cui i giudici inferiori devono rispettare le decisioni dei giudici superiori, devono applicare i principi espressi dalle giurisdizioni superiori. questo sarebbe quello verticale, perché anche i giudici dovrebbero rispettare i loro principi, cioè avere coerenza nelle loro interpretazioni. Vedete, il problema è un problema che parte sempre dal contrasto tra disposizione e norma, tra quello che è l'elemento scritto del diritto e quello che è la norma che devi ricavarne. Questa funzione di interpretazione nei sistemi di common law è legata dal principio di rispetto per le giurisdizioni superiori. Da noi i giudici sono indipendenti e uguali, sono tutti sulla stessa linea. È una scelta questa, ma non è solo una scelta del potere costituente, è una scelta della cultura. Le inn sono luoghi, alberghi per l'appunto, dove crescono insieme, dalla formazione alla professione, tutte le funzioni giuridiche. Per cui dallo studente che si sta specializzando al giudice o al barrister, che è il massimo dell'avvocato, sono tutti che si formano dentro le inn e stanno, sempre meno che se è vero, ma stanno nelle inn. Lì ci sono gli studi legali, mega studi legali, e sono dentro nelle inn. Per cui poi vanno a mangiare nel refettorio e vanno a passeggiare nello stesso parco e si fanno la canna sulla stessa panchina. Okay? Cioè è un vivere insieme della corporazione, e la corporazione è un concetto tipicamente medievale. Il buon Dante Alighieri era scritto la corporazione degli speziali, non perché lui avesse un particolare capacità farmacologiche, ma perché era un corpo la cui appartenenza alla quale ti dava una serie di privilegi, di garanzie, di assistenza, eccetera. È un sistema medievale quello delle corporazioni, contro cui ha lottato, diciamo, tutta la cultura moderna di tipo illuministico, che è liberale soprattutto, che sta alla lotta contro le confraternite, le corporazioni, le formazioni intermedie, eccetera. In Inghilterra questo ha resistito, e ancora adesso sono rimasti una serie di meccanismi tipici, per cui i giudici sono giudici, i giuristi, gli avvocati sono un corpo importante dello Stato. Da qualche anno c'è stata una riforma e hanno introdotto la Corte Suprema del Regno Unito, che prima non esisteva, perché prima, in base a un principio di tipo medievale, l'organo supremo della giustizia erano i Low Lords, cioè alcuni membri della Camera dei Lords, cioè di un ramo del Parlamento. Pensate com'è distante da noi. Noi ci immagineremo mai che un ramo del Parlamento facesse la funzione della Corte Costituzionale? Sarebbe considerato proprio la cosa più esclusa, no? Perché noi viviamo dell'idea della totale separazione del mondo della politica dal mondo di quello del diritto. In Inghilterra non è stato mai così. Adesso hanno fatto la Corte Suprema, ma i giudici della Corte Suprema sono non più interamente cooptati come erano a volte i giudici, ma sono nominati dalla regina su proposta del Lord Chancellor, del ministro, e con delle candidature formate da apposite commissioni indipendenti dove dentro ci sono giudici. Bene o male sono i giudici che scelgono i giudici, c'è una continuità della corporazione. E questo come si riflette? Si riflette su alcune strutture che da noi non sono più producibili, non sono neanche immaginabili. Il sistema del precedente esiste perché esiste un corpo dei giudici che capisce che il suo potere dipende dalla coesione dell'interpretazione e quindi dall'accettare la gerarchia interna, perché questo mura rispetto a quello che sta all'esterno. La legislazione britannica, come quella americana, è iper dettagliata, perché il legislatore così cerca di scalzare il potere dei giudici, perché appena il giudice dice non c'è il casus iuris, non c'è la norma per decidere il caso, noi scatta il principio di non liquidi che vi spiegavo ieri, in Inghilterra scatta il principio per cui prevale la common law, e la common law è ciò che è il diritto giurisprudenziale, è la creazione dei giudici, la civil law, la legislative law, cioè la legge, è quasi un'eccezione rispetto all'impianto di common law del diritto, e i giudici le interpretano in senso restrittivo per espandere il potere della loro interpretazione, e il potere della loro interpretazione sussiste perché è un potere unitario, ed è un potere unitario perché è legato al principio del precedente, dello stare decisis. Non vi dico come lo pronunciano loro, il latino è più usato nel mondo anglosassone che nel mondo latino ormai. E il principio dello stare decisis è l'obbligo che un giudice ha di stare a ciò che hanno deciso le giurisdizioni superiori, la compattezza della corporazione. Capite come la storia abbia segnato la differenza tra ordinamenti, che è sempre meno marcata, anche perché ormai abbiamo dei giudici internazionali che commissano i due sistemi, la Corte dell'Unione Europea e la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo sono corti miste, hanno giudici di common law e giudici di civil law, fanno delle giurisprudenze miste, con tendenze miste, abbastanza complicate, ma i due sistemi si stanno abbastanza avvicinando. Perché è vero che da noi non esiste il principio del precedente giudiziale, si scrive così sui libri, ma è anche vero il contrario, cioè da noi non esiste la regola, che peraltro anche nei sistemi di common law non è che sia proprio scritta, per cui i giudici devono stare alle decisioni dei giudici precedenti, ma da noi esiste la Cassazione. La Cassazione è il giudice di ultima istanza, giudice di legittimità, è il giudice che interpreta le leggi in via definitiva e ha una funzione cosiddetta nomofilattica, la nomofilatia, e cioè è una funzione di unificazione dell'interpretazione. Per cui in teoria la Cassazione dovrebbe far prevalere la sua interpretazione sugli altri giudici. Non fosse che per Costituzione i giudici sono soggetti soltanto alla legge, non alla Cassazione. C'è una norma costituzionale che impedisce di dire il precedente di Cassazione, che pure è l'ultimo giudice di ultima istanza, per cui sarebbe teoricamente il capo del vertice della piramide, quelle sentenze non sono mai totalmente obbligatorie. Perché anche il più umile dei giudici di pace può dire: io non sono d'accordo e interpreterò la legge in maniera diversa, che naturalmente significa che l'avvocato che soccombe gliela impugna, va in Cassazione sperando che la Cassazione ribadisca il suo precedente, ma non è così. Non è così, perché la nostra Cassazione, udite udite, sapete quante sentenze fa all'anno? Tenetevi forte, circa 50.000. La Corte Suprema degli Stati Uniti ne fa un po' meno di un centinaio all'anno. La nostra Corte Costituzionale ne fa 300 circa. La Cassazione nostra ne fa 50.000. E potete immaginare che nelle 50.000 sentenze della Cassazione ci sia coerenza? Ci sia il rispetto del precedente cosiddetto orizzontale, per cui la Cassazione decide in base a quello che ha già deciso. Lo stesso giorno, la stessa sezione è riuscita a dare due interpretazioni diverse all'anima della funzione nomofilattica. E voi capite che qui non è una questione per cui in Costituzione ha detto il giudice è soggetto soltanto alla legge, mentre invece da qualche testo non di legge in giro per i paesi di common law c'è scritto che i giudici devono stare al precedente delle giurisdizioni superiori. Non è questo il problema, il problema è di organizzazione della macchina. Noi abbiamo un'infinità di cause che arrivano in Cassazione, non abbiamo filtri. Tutti possiamo andare in Cassazione, prendete una multa e alla fine agite in Cassazione. E la Cassazione c'è l'obbligo di rispondere, magari risponderà in tre righe, marameo cucù, ma vi risponde. Fa parte delle 50.000 sentenze che deve dare. Vi costa un botto, ma se vi diverte potete farlo. E siccome la Cassazione è l'ultima parola, Non c'è nessuno che soccomba volentieri in una causa in Italia, che sia civile o penale. Non gli piace soccombere. E di conseguenza l'avvocato spinge ad andare in Cassazione. Noi abbiamo 200.000 avvocati di troppo in Italia, e di conseguenza il mestiere degli avvocati è convincere i loro clienti di spendere tutti i loro soldi per arrivare fino in fondo. Andiamo fino in fondo, vedremo se anche la Cassazione, capite? Per cui abbiamo un meccanismo giurisdizionale che è esploso, è fatto di alcuni principi che sono scritti in Costituzione: il giudice è soggetto soltanto alla legge, ma è fatto soprattutto di un'organizzazione giudiziaria che è pesante, comprensiva degli avvocati. Roma ha più avvocati che tutta la Francia. Avrà un riflesso questo. In Inghilterra un barrister che sta in questi episodi, in questi luoghi prestigiosi, dove non stanno tutti gli avvocati ovviamente, neanche ha rapporti con i clienti di solito, non parla con i clienti. Il cliente parla di uno studio legale periferico, il barista va davanti al giudice col suo parrucchino, fanno il rito del tè, ballano un minuetto, è un altro rito, è un altro mondo, un'altra esperienza, un'altra tradizione, un'altra storia, difficilmente comparabile con la nostra. Allora, e vedremo che questo poi comporta conseguenze molto rilevanti anche per l'organizzazione della giustizia costituzionale. La giustizia costituzionale, così come è conosciuta adesso anche nel Regno Unito, che però non c'è una Costituzione scritta, no? In particolare non piccolo, ma negli Stati Uniti, dove c'è una Costituzione scritta, la giustizia costituzionale funziona in maniera tutta diversa da noi, proprio basilarmente diversa. E questa diversità dipende dalla strutturazione del potere giudiziario, perché essendo negli Stati Uniti un potere giudiziario verticale, la Supreme Court è il vertice federale, questo è il vertice statale. Una causa può procedere per tutti i livelli e arrivare alla Corte Suprema, e la Corte Suprema è il giudice di vertice indiscusso, salvo che alcuni problemi, magari parlando della giurisdizione costituzionale vi spiego quali sono questi problemi, perché è interessante vedere come funzionano i sistemi per capire come funziona il nostro sistema, perché noi abbiamo un sacco di gente che critica il nostro sistema, ma mica sa quali sono le alternative e perché le alternative ci sono oppure no, se ci sono. Allora, tutto questo discorso ha un obiettivo, che è un obiettivo molto semplice, che occuperà i successivi 20 minuti. Introdurvi il blocco che domani annuncerò. E il blocco ha un titolo, complessità. E i giuristi vivono in una situazione di complessità accentuatissima. Questa è la complessità delle norme, accanto c'è la complessità delle disposizioni, sono due complessità che si sovrappongono. Perché c'è una complessità delle norme? Perché se tutti i giudici sono uguali e ugualmente distanti e ugualmente soggetti soltanto alla legge, questo vuol dire che i giudici possono darci interpretazioni diverse e non abbiamo reali strumenti di compattamento del sistema. È un caso normale che i giudici diano opinioni diverse. Le nostre riviste giuridiche si divertono a tirar fuori casi interessanti, i leading cases, le sentenze che guida, perché è una complessità notevole. Non è che nei sistemi di common law non ci sia complessità, ce n'è, tanto è vero che nei vecchi film americani, prima che arrivasse internet, generalmente l'avvocato che passava la notte insonne scolandosi una bottiglia di bourbon lo faceva in una libreria con tutta una serie di liste di legate splendenti, ne abbiamo anche noi alcune stanze piene, cercando il precedente, sfogliava il precedente, poi il giorno dopo con le occhiaie e un po' sulla pendente si presentava e diceva: vostro onore, nella causa Smith versus Illinois è stabilito questo precedente. Tutti dicono: caspita, dove l'ha trovato? Col ditino, sfogliando i repertori di giurisprudenza che sono infiniti. Adesso c'è internet che banalizza e semplifica tutto. Se volete conoscere un precedente di Common Law, andate in biblioteca, andate in LexisNexis, che è un sistema di ricerca, uno dei due grandi sistemi di ricerca della giurisprudenza americana, trovate tutto. Bisogna saperlo cercare, trovate anche i commenti sulle riviste, con pochi clic riuscite a venire a capo del problema. Il problema però è che dovete riuscire a capire che cos'è il caso che avete di fronte. Perché la vera complessità non è la complessità degli interpreti, ma è la complessità dei casi. Non ci sono due casi uguali, non ci sono due sinistri stradali uguali. Ogni sinistro stradale ha la sua storia. E sono banalizzabili, cioè semplificabili, standardizzabili queste diversità, ma la base è la diversità, per cui anche nel sistema di Common Law, dare vige il principio dello stare decisis, accanto c'è l'arte del distinguere, il distinguishing, cioè la capacità dell'avvocato, del giudice, di dire: ma il mio caso è un po' diverso da quello deciso dalla sentenza tal dei tali, e quindi io mi stacco dal precedente, e staccandomi dal precedente e facendo una sentenza diversa non compio un atto lesivo delle mie regole professionali, perché il caso è diverso. Ciò che è uguale, ciò che è diverso, è solo l'arte lo può dire, non è una questione logica. E questo è anche un problema tipico di noi giuristi. E il precedente vale solo per casi analoghi, principio di analogia, cioè per casi che siano ragionevolmente sovrapponibili. Ma se io dimostro che il caso è un po' diverso, allora mi libero del precedente e faccio la mia regola. La complessità del reale, della realtà, si porta dietro la complessità della risposta giuridica. In Italia abbiamo una cosa in più, che il giudice può dire: ah, il mio caso è analogo, però io non sono d'accordo con la soluzione data dalla Cassazione, e quindi faccio la mia sentenza. È chiaro che l'avvocato me l'impugna, io il giorno dopo faccio una sentenza con la stessa motivazione, mi viene impugnata, la Cassazione me la cassa, si chiama Cassazione perché la cassa, e alla fine io cederò le armi, anche perché sennò corro il rischio di un procedimento disciplinare, perché un giudice che continua a insistere nella sua interpretazione e questa interpretazione viene sistematicamente annullata dalla Cassazione, alla fine sta comportandosi male e può avere una sanzione disciplinare. Importanza del CSM, dell'organo disciplinare del CSM. Vedete, il sistema è costruito con una sua intelligenza, ma è un sistema che funziona con molte varianti, no? Quanta diversità ci propone il reale? Questa è una bella domanda. Quando si è passati dal direttore del settimanale al direttore della rivista online, si sono equiparate due situazioni ragionevolmente assimilabili, ma fino a un certo punto, perché la carta è una cosa diversa dalla rete, e questa diversità può portare a cambiare il precedente, a cambiare la norma che si applica. Stiamo parlando di norme, non ancora di disposizioni, di norme. I giudici hanno ognuno la sua cultura e la sua testa, ha di fronte degli avvocati che premono in direzioni opposte e davanti dei casi che sono ragionevolmente simili o ragionevolmente diversi. Voi vedete che la complessità è un dato di partenza. Poi i giudici applicano le leggi, cioè un corpo di atti. Abbiamo visto che non applicano le leggi, ma applicano la norma che interpretano ricavando dalle leggi, ma semplifichiamo, diciamo che applicano le leggi. E quante sono le leggi in vigore in Italia? Nessuno lo sa dire. Calderoli, che era un grande statista, dopo Giustiniano il Piano, c'è sicuramente Calderolum, detto anche Porcellum presto, Calderoli aveva fatto una brillante iniziativa. Aveva convocato una commissione di tecnici, che vi raccomando, che si sono messi a semplificare l'ordinamento. Deciso, abbiamo troppe leggi. Adesso facciamo la raccolta delle leggi in vigore, opera meritoria per certi versi, è quello che già vi citavo e si chiama normativa con due T. Non perché Calderoli non sa come si scrive normativa, ma perché la norma attiva. Questa vi dovrebbe dire qual è la norma in vigore. Qui voi poi entrate e potete fare la ricerca, per esempio il numero 12 dell'anno qualsiasi, 14, cerca, e lui vi dice attuazione della direttiva tra dettagli, articoli, e vi dà anche attività di riferimenti normativi, casomai ci sono stati cambiamenti, eccetera. Per giungere a questo risultato si è affidato ovviamente agli ingegneri informatici, i quali da ingegneri informatici gli hanno fatto la domanda che sempre fa uno a persona seria, mi hanno sentito fare quando costruivo io banche dati, e cioè mi dica qual è l'universo dei documenti che devo trattare. Cioè tu devi dire questi sono i documenti che devo mettere dentro. Per dire questi sono i documenti che metto dentro, bisogna che tu sia in grado di dire quali sono i documenti che non contano più. E come si fa? Domani incominceremo a studiare questo problema, che è il problema dell'abrogazione. Ma Calderoli fece fare alla commissione uno studio, prendere tutte le leggi scritte dalla Gazzetta Ufficiale dal 1960 in poi, 1860, e decidere quale è ancora un significato e quale no. Dopodiché quelle che non aveva più li mise nel cortile del suo ministero e fece un rogo, e c'è una bellissima foto di Calderoli con il rogo. Era ministro della semplificazione, semplificazione delle leggi, immagini, ci sarà sicuro. Eccolo qua, non un'immagine, 375.000 leggi inutili. Bello? Cioè, è impressionante, no? A parte Calderoli è sempre impressionante, anche di spalle è impressionante, ma il fatto che ci siano tutte queste leggi inutili è qualcosa che fa pensare. Vediamo allora di capire se riusciamo a provare. E leggi, taglia leggi. Ecco la legge taglia leggi. È la legge 200/2008. Andiamo a normativa e diciamo. Cerca, questo abbiamo detto 200? Cerca allegati, gli allegati sono gli elenchi delle leggi abrogate. Legge 2 aprile 1861 numero 1, che stabilisce la formula con cui devono essere intestati tutti gli atti intitolati in nome del re. Wow! Qualcuno pensava che fosse ancora in vigore, visto che il re è un po' morto. Legge numero 6, con la quale sono applicati gli impiegati dell'amministrazione militare e marittima alcune disposizioni della legge 51 sulle pensioni dell'individuo appartenente ai corpi della Regia Marina. E così via, per 350.000 leggi, di cui nessuno dubitava che fossero defunte definitivamente. Ma nessuno l'aveva detto espressamente, non c'era una legge che diceva la legge 1 del 61 è abrogata. E quindi l'ingegnere dice, io sono ingegnere, tu sei giurista, chi mi dice che questa legge è abrogata? E il giurista dice: senti, non potresti fare l'ingegnere non per le scatole? Buttala via. No, Calderoli ha fatto un decreto che l'ha abrogata, e così per 350.000 atti. Casualmente dentro c'è piccoli errori tecnici, tra cui una legge fondamentale fatta dall'Assemblea Costituente che reprimeva le bande armate, e cioè il reato di associazione politica con struttura militare, che per pura casualità era il reato per cui Calderoli era inquisito. Ma sono casualità della vita. Nessuno è perfetto, e sicuramente Calderoli, che è un uomo d'onore, non è perfetto. Bene, allora vedete la complessità come si crea. Noi abbiamo nel nostro ordinamento, a parte le buffonate, anche delle leggi che risalgono all'unificazione, all'unità d'Italia, che sono ancora in vigore. 1861. Il nostro Parlamento, male che vada, a un 200 leggi all'anno ce le fa. È un regalino che viene a farci. Moltiplicate per tutti gli anni e pensate che dal 61 al 21 c'è stata la monarchia costituzionale, poi c'è stato il fascismo, poi c'è stato il crollo del sistema, il luogotenente del re, e poi c'è stata l'assemblea costituente che faceva anche leggi, poi c'è stato il governo eletto dagli italiani, il Parlamento eletto dagli italiani, che ha fatto leggi, ma ha fatto leggi attraverso maggioranze di centrodestra, centrosinistra, eccetera, e arriviamo a oggi. Cioè, immaginate quanti atti normativi sono stati vomitati, e questo sono soltanto lo Stato, perché nel frattempo hanno lavorato anche 21 legislatori regionali, e in più c'è l'Unione Europea che vomita regolamenti, direttive, eccetera. Tenete conto la complessità delle disposizioni, perché un conto è la disposizione delle norme, la complessità delle norme, perché i giudici hanno visibilmente ciascuno della sua testa e quindi interpretano ciascuno a suo modo le disposizioni. Ma poi c'è la complessità delle disposizioni, perché questi atti sono una montagna infinita di atti che contengono diverse montagne infinite, si possono essere montagne infinite, diverse montagne infinite, di disposizioni, le quali a loro volta sono interpretate dalla piccola montagnetta di giudici di cui ognuno c'è la sua testa. Lo potete spiegare questa complessità a un ingegnere? Vi guarda e ha la stessa espressione che avrebbe nel Gran Bazar di Istanbul di fronte a un venditore di tappeti volanti. Stessa cosa. Ed è molto difficile parlare con l'ingegnere, vi assicuro. E poi alla fine ci si intende, per nostra elasticità. Ma è il problema di partenza, questo è un dato di partenza. Abbiamo un'infinità di casi umani, infinità, che devono essere sussunti, fattispecie concrete che vengono sussunti, in una quantità di fattispecie astratte. Queste fattispecie astratte sono le norme giuridiche che una quantità di giudici ricavano da disposizioni, che a loro volta sono una quantità infinita. Ciononostante noi parliamo di sistema giuridico, di ordinamento giuridico. Il dato di partenza è il casino totale. Stupendo romanzo di Izzo, ve lo consiglio, si titola così. Ma è la realtà di tutti gli ordinamenti moderni, in realtà. Legislazione regionale, legislazione statale, legislazione europea, giusto per incominciare. Giusto per ricominciare. E dall'altra parte abbiamo l'idea che ci sia un ordinamento giuridico, che l'ordinamento giuridico abbia una forma e abbia una sua coerenza sistematica, perché se non avessimo questa idea dovremmo armarci e uscire armati per strada, perché non sapremo assolutamente quali regole, quali norme, quali principi applicare. In mezzo c'è la funzione dell'interprete, in primo luogo il giudice, ma noi tutti partecipiamo a questo gioco, che è un gioco complesso, perché quando il giudice fa la sua sentenza, quella sentenza viene pubblicata sulle riviste, viene impugnata davanti al nostro giudice, ci sono commenti che escono dicendo il giudice non ha capito che è, e quell'altro che dice tu non hai capito perché il giudice ha fatto bene, e si apre un dibattito. E questo gioco è un gioco che rende l'ordinamento sostenibile, tende a un obiettivo, che è l'obiettivo della semplificazione. Per cui la coerenza dell'ordinamento non è affatto un dato strutturale di partenza, tutt'altro. La coerenza dell'ordinamento è una regola deontologica dell'interprete, è una regola deontologica del giudice. È il giudice che deve dare coerenza al sistema, perché il giudice, primo, non può denegare giustizia, il principio che vi introducevo ieri o l'altro ieri, il divieto di non liquor. Il giudice non può dire mi dispiace, sai, guarda, questa legge ti darebbe ragione, quest'altra ti dà torto e di conseguenza non so che cosa applicare. Non lo può fare, né può dire mi dispiace ma non c'è la regola e quindi io non c'è la disposizione precisa e quindi io rispingo la tua domanda. Non lo può fare perché è suo obbligo, articolo 12 dei preleggi, dare giustizia, rispondere alla domanda. Rispondi sì e no, rispondi quello che vuoi, ma devi rispondere argomentatamente, riducendo la complessità all'unica risposta che ti sembra giusta. Ti sembra giusta, perché se l'avvocato non è d'accordo che sia la risposta giusta, la impugnerà di fronte ad un altro giudice e alla fine arriverà in Cassazione e alla fine si esauriscono i gradi di giudizio e quella sarà la risposta che nel tuo caso è l'unica risposta data. È il meccanismo complesso, difficile, complicato, abbastanza incasinato, che ha questa funzione: unificare il sistema, renderlo coerente, sfornire quello che è ragionevolmente la risposta unica che in base al sistema si può dare. E voi capite che è una bella arte, avete 5 anni per impararla. A stasera.